Ed è vero, come abbiamo ascoltato e come abbiamo espresso, è una gioia, un privilegio quello di poterci accostare al Signore, poter davvero adorare e benedire il suo nome per i miracoli che ha compiuto, che compie nella nostra vita. E questa mattina vogliamo proprio ancora adorare il Signore per il miracolo più grande che Lui ha compiuto, che è proprio il miracolo della vita eterna, della guarigione spirituale che Egli ha portato nelle nostre vite. E lo vogliamo fare vedendo insieme un episodio che troviamo nel capitolo 3 del libro degli Atti. Capitolo 3 del libro degli Atti, leggeremo i primi 11 versetti. Dice così la scrittura: Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse «Guardaci!» Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono. E con un balzo egli balzò in piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupito accorse a loro al portico detto di Salomone. Noi questa mattina vogliamo adorare ancora e benedire il Signore per quello che Egli ha compiuto per noi. E è molto bello, è molto veramente grande vedere in questo testo come il Signore ci mette davanti due realtà. Ci mette davanti la realtà di un uomo che aveva una malattia e ci mette davanti la guarigione che quest'uomo ha avuto nel nome di Gesù. Più che concentrarci proprio su quello che è accaduto a quest'uomo, non faremo un'esegesi, proprio un'analisi parola per parola di questo testo. Noi vogliamo prendere due concetti dal testo che abbiamo letto. E questi due concetti sono la condizione spirituale dell'uomo e dall'altra parte la guarigione che il Signore Gesù ha portato proprio in questa condizione spirituale. È questo lo spunto di adorazione che questa mattina noi vogliamo prendere. Vedere come eravamo come uomini, vedere come l'uomo naturale è e vedere come il Signore ha operato nella nostra vita e come ci ha guarito. E lo faremo appunto prendendo alcuni spunti dall'esperienza di quest'uomo. Ma, come dicevamo, non è nostra intenzione vedere tutto quello che è successo a quest'uomo, ma prenderemo solo alcune riflessioni. In particolare osserveremo alcune condizioni che erano tipiche, che quest'uomo ci fa vedere, che sono tipiche del peccato, ma che non sono solo di quest'uomo, ma che sono proprio tipiche della condizione, della natura, degli effetti che il peccato ha portato, e vedremo alcune condizioni invece dell'intervento proprio del Signore. Questo testo ha una sua chiave di lettura, e noi potremmo dire, beh sì, la prima cosa che ci viene in mente vedendo questo testo è l'uomo e la sua malattia. Se io chiedessi così, se noi ci ponessimo, ma qual è la parola chiave magari di questo testo, uno direbbe, beh, quest'uomo era zoppo, è la sua malattia. E invece se noi lo osserviamo dal punto di vista più ampio dell'opera, del peccato, dell'opera del Signore, in realtà noi vediamo che questo testo ha una sua chiave di lettura particolare, in cui tutto prende il suo significato. E questa chiave di lettura è quello che noi abbiamo letto sia nel versetto 1 che nel versetto 2. C'è una parola in questi due versetti che ci dà la chiave per capire il perché di tutto quello che è successo dopo. E questa parola noi la vediamo appunto in questi due versetti, dove dice: Pietro e Giovanni salivano al Tempio. Questa è la parola chiave, Tempio. Perché? Qual è il significato? Cosa c'entra con tutto questo? E poi dice ancora il versetto 2, ogni giorno deponevano quell'uomo presso la porta del Tempio. Perché la parola chiave è Tempio? Perché il Tempio ha una sua funzione, ha un suo perché, ha un suo scopo. Il Tempio non era stato costruito a caso, perché un giorno il re Davide non sapeva cosa fare, il re Salomone non sapeva come impegnare le sue grandissime ricchezze, disse: beh, come i faraoni, i marajà, gli emiri si costruiscono gli hotel in mezzo al deserto, dice: beh, facciamo un tempio. Il tempio aveva una precisa funzione. E la domanda che noi ci facciamo è: ma perché il tempio è venuto solo in un momento storico preciso della scrittura, della storia dell'uomo? Perché il tempio è la figura per eccellenza di quello che è successo come conseguenza del peccato. Ci facciamo una domanda: ma era nel progetto di Dio fin dall'origine, fin dall'inizio, quando Dio creò l'uomo, quando Dio lo pose in Eden, c'era già il tempio? No, il tempio non c'era. Perché non c'era? Perché prima del peccato il Signore camminava liberamente in mezzo all'uomo. Ma a un certo punto, quando l'uomo ha peccato, cosa è successo? La presenza di Dio ha dovuto separarsi. E allora ecco il tabernacolo, e allora ecco il tempio. Il tempio è la figura di che cosa? Del fatto che la presenza di Dio non è più libera di dimorare in mezzo all'uomo. Allora ecco perché il tempio diventa la chiave di tutto. Perché qui noi parliamo di un contesto di peccato. Se quell'uomo aveva una malattia, se era stato costruito un tempio, se c'era una sofferenza, se c'era un dolore, se c'era tutto questo, prima di ogni cosa a monte è perché c'è il peccato. È tutto una conseguenza del peccato. Allora il primo grande stravolgimento che noi vediamo nel peccato, del peccato che il peccato ha portato nella vita dell'uomo, è proprio la morte spirituale, la separazione spirituale, prima ancora della malattia di quell'uomo. Certo, la malattia di quell'uomo era invalidante e non ci piove su questo, ma quell'uomo prima ancora di questa malattia ne aveva un'altra che era invalidante per l'eternità, che è la malattia che abbiamo tutti noi. E qual è? Il peccato. La nascita in una condizione di peccato, la separazione da Dio. Questo è il primo elemento che noi vediamo proprio osservando l'esperienza di quest'uomo. La condizione del peccato. Quali sono gli elementi, le catastrofi che il peccato ha portato nella vita dell'uomo? Questa è la prima, la separazione da Dio. Dice proprio nella Genesi, quando Adamo ed Eva hanno peccato, cosa hanno sentito? Hanno sentito la voce di Dio che camminava in mezzo al giardino. Era in mezzo a loro, camminava con loro. Ma quando invece il Signore ha parlato del Tempio e ha parlato del tabernacolo, cosa dice a un certo punto? Lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che Lui avrà scelto per sua dimora. Non c'è più un libero cammino. Perché il Signore abita ora, dove? Dietro una cortina, separato dall'uomo. Questa è la prima grande conseguenza, una conseguenza spirituale. Ma poi dicevamo, ovviamente è ovvio, il testo ci parla di uno zoppo, per cui dopo la conseguenza spirituale del peccato, dobbiamo dire che purtroppo il peccato ha portato anche delle conseguenze fisiche. Anche il fisico dell'uomo ha subito e subisce ancora oggi gli effetti di questo peccato. Ma questi effetti che cosa sono? Sono comunque sempre una dimostrazione di quello che è il peccato e della morte spirituale che è entrata in noi. E com'era allora la condizione di quest'uomo? Beh, abbiamo letto che quest'uomo era zoppo, aveva una malformazione alle piante dei piedi e alle caviglie. Dice, quando i discepoli lo tirano su, le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzavano. E dice da un'altra parte, e dice sempre qui nel testo, che era zoppo fino dalla nascita. E la domanda che noi ci poniamo anche qui è: ma era così fin dall'inizio? Ma il Signore aveva creato l'uomo per portare delle malattie? No. Genesi dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Per cui nell'uomo, essendo fatto conforme all'immagine di Dio, cioè avente la forma, ovviamente non la natura, non l'essenza, ma la forma dell'immagine di Dio, l'uomo non era destinato né a morire e né ad avere delle malattie. Questo è successo perché? Sempre perché, a monte di tutto, c'è che cosa? Il peccato e la separazione spirituale. Allora il peccato porta non solo la morte, ma porta anche delle menomazioni, uno sconvolgimento proprio anche nel fisico dell'uomo. E il Signore, infatti, nella sua parola, aveva proprio preso queste malattie per essere una dimostrazione proprio della condizione di peccato. E un esempio su tutto noi l'abbiamo sui sacrifici. Il Signore dice: non sacrificherete animali che hanno dei difetti, che hanno delle deformità, perché sono abominevoli davanti a Dio. E questo abominio è la dimostrazione di che cosa? È la dimostrazione del fatto che il peccato ha rovinato la vita dell'uomo e l'ha resa abominevole agli occhi di Dio. Che cosa vuol dire questo? Perché usiamo questa parola così forte? Vuol dire che tutto quello che l'uomo fa per arrivare a Dio è macchiato dal peccato. Tutti gli sforzi, tutta l'intelligenza, tutte le opere che l'uomo fa sono macchiate, marchiate dal peccato. E dice Salomone nei Proverbi: il sacrificio degli empi è in abominio al Signore. Tutto quello che l'uomo naturale fa per cercare di andare a Dio è in abominio. Perché? Lo dice, continua nel testo, perché la via dell'empio è in abominio al Signore. Il sacrificio dell'empio è abominevole agli occhi di Dio. Perché? Perché la sua via è resa abominevole agli occhi di Dio dal peccato. E infatti notiamo, è interessante, quest'uomo era malato ai suoi piedi e alle sue caviglie, era zoppo, e non poteva stare in piedi, non poteva camminare. E i piedi che cosa sono? Sono la base del corpo, sono le fondamenta. Togliete i piedi, l'uomo sta per terra, non è che ci sono tante altre alternative. Se escludiamo i nostri piedi, l'unica possibilità che abbiamo è quella di stare coricati in ginocchio o seduti. Non ci sono altre possibilità, non riusciremmo a stare in piedi, il nostro corpo sarebbe squilibrato. E il fatto che fossero stati proprio i piedi a essere stati colpiti è dimostrazione che il peccato ci ha rovinati come uomini naturali fino dalle fondamenta, fino dalla base. Non è un discorso di dire: io sono più peccatore, io sono meno peccatore. Spesso l'uomo del mondo, quando parliamo con gli uomini del mondo, fanno proprio questi ragionamenti: ma io fondamentalmente sono bravo, c'è chi ha fatto peggio di me. Ma questo non c'entra, perché il peccato ha rovinato dalla base. La base, il fondamento della vita dell'uomo è rovinato per tutti, allo stesso modo. Poi il modo in cui va la vita di una persona, piuttosto che quella di un'altra, è solo una questione di circostanze. Ma il potenziale, la base, è la stessa rovina, la stessa distruzione per tutti. Allora questa sua malattia fisica ci fa vedere proprio come il peccato ha sconvolto e rovinato a livello spirituale e materiale la vita dell'uomo. Ma non solo. Il peccato ha sconvolto e rovinato la vita dell'uomo anche a livello sociale. Che cos'era quest'uomo? L'abbiamo letto al versetto 2. Era un uomo mendicante, chiedeva l'elemosina. Dice: ogni giorno lo portavano alla porta del tempio per chiedere l'elemosina. Che contrasto con quello che il Signore aveva detto all'uomo nell'Eden: tu custodirai il giardino, tu lavorerai, tu dominerai, dice il Signore. Il Signore aveva dato proprio un grande compito all'uomo, un compito di dominio, un compito di benedizione. Dice: siete fecondi, moltiplicate, vi riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate. Il Signore dice proprio queste cose all'uomo. E invece noi vediamo come troviamo un uomo che a un certo punto è costretto a fare che cosa? A vivere della pietà degli altri. Non può fare nulla di quello che il Signore aveva detto. È abbandonato alla mercé, alla pietà, al buon cuore degli altri. Non c'era nessuno che lo aiutava, non c'era nessun familiare, c'era qualcuno che impietosito lo portava il mattino davanti alla porta del tempio e lo veniva a riprendere la sera. Non c'era nulla, era un uomo che era privo di mezzi e che l'unico sostentamento che gli era rimasto era proprio la pietà delle altre persone. L'uomo, e lo vediamo attorno a noi, ridotto fino all'elemosina. Questo è l'effetto, un altro effetto che il peccato ha portato nella vita dell'uomo. Uno sconvolgimento sociale. Che contrasto tra l'uomo, come potremmo immaginarlo ancora oggi ipoteticamente nell'Eden, benedetto, fecondo, autoritario, e invece quest'uomo che elemosina. E poi è così molto toccante questa scena, un uomo davanti alla porta del Tempio, detta la Porta Bella. Beh, il Tempio, sappiamo bene, era un luogo maestoso. Tutti noi abbiamo letto più volte nella scrittura come il Signore descrive proprio la sua costruzione. Era un'opera grande, di grande maestà, di grande magnificenza. E questo tempio aveva una porta che era chiamata Bella, probabilmente perché era più bella delle altre, effettivamente. Davanti a questo luogo così meraviglioso, cosa si trovava? Un mendicante. Quante volte noi vediamo oggi nei telegiornali, sui giornali, scene come questa? Posti meravigliosi di fianco alla povertà, alla miseria più grande. Mi ricorderò sempre, durante un viaggio di lavoro a Città del Messico, fu una scena che mi colpì tantissimo. Un grattacielo con una concessionaria della Jaguar. Un giaguaro, il leone, il simbolo. Sopra questa concessionaria sarà stato, io penso, sarà stato almeno 3-4 metri per 2. E dietro c'era una collina con le favela. E dall'autostrada si vedeva questo giaguaro enorme che faceva da primo piano e aveva sullo sfondo le case distrutte, diroccate, dei poveracci, delle persone che vivevano in questa favela. E quella fu una scena che mi colpì molto, perché si vedeva proprio il contrasto tra queste due realtà. E se noi pensiamo a questa scena, è molto simile alla porta del Tempio detta Bella, un luogo sicuramente bellissimo, un mendicante, un poveraccio costretto a vivere dell'elemosina della gente. Questo è il peccato. Questi sono gli effetti che il peccato ha prodotto nella vita dell'uomo. E poi c'è ancora un ultimo elemento proprio di questo scompenso sociale. Ma perché si portava quest'uomo alla porta del Tempio? Beh, perché il Tempio era il luogo di incontro con Dio. E allora tutti dovremmo pensare, era il luogo della pietà, era il luogo della misericordia, era il luogo dove tutti sarebbero stati più buoni. E allora noi saremmo portati a dire, beh, se era il luogo della pietà, il luogo della misericordia, chissà quante persone avevano dato i loro averi, i loro beni a quest'uomo. E invece quest'uomo, quando guarda Pietro e Giovanni, li guarda proprio con desiderio di dire, chissà se mi daranno qualcosa. Dice proprio la scrittura, fissava gli occhi su di loro aspettando di ricevere qualcosa. La pietà dell'uomo anche al Tempio si era raffreddata. Chissà da quanto tempo quest'uomo veniva portato davanti a questa porta. Ormai era diventato, come si dice oggi, parte dell'arredamento, parte del contesto. Non faceva più effetto alla gente. La gente probabilmente non gli dava più nulla. Nonostante si trovasse nel luogo della pietà, agognava quel poco che qualcuno poteva dargli. Perché? Perché la pietà dei più ormai si era raffreddata. Questi sono gli effetti che il peccato ha portato nella nostra vita, che che il peccato ha portato nella vita dell'uomo, che il peccato ha portato nel mondo. Quando noi pensiamo a noi come uomini naturali, quando noi pensiamo al mondo che ci circonda, quando noi pensiamo alla società, quando noi pensiamo anche a quello che abbiamo ascoltato questa mattina, e beh, gli effetti del peccato si toccano con mano. Si toccano davvero con mano. E li vediamo, li tocchiamo. E questa è proprio la dimostrazione di dove è caduto l'uomo. Veramente fino al punto più basso dove è caduto l'uomo. Ma ecco che a un certo punto il Signore interviene. E qui vediamo che c'è il secondo aspetto, il secondo passo. Dio interviene e interviene nella vita dell'uomo. Lo sappiamo, noi questa mattina siamo qui proprio per adorare il nome del Signore. E dopo aver visto e toccato con mano la miseria nella quale eravamo, adesso tocchiamo con mano cosa il Signore ha fatto per tirarci fuori. E la prima cosa che noi vediamo, prima di tutto, è la necessità di una relazione con Dio. Quando Pietro e Giovanni si avvicinano e guardano quell'uomo, dice al versetto 4, Pietro lo guardò dritto negli occhi. Fu lui a prendere l'iniziativa, fu Pietro a guardarlo negli occhi. Lo guardò dritto, lo guardò fisso, io voglio guardare te, sei tu la persona che voglio. Ci fu un'intesa personale. Pietro andò a cercare personalmente lo sguardo di quell'uomo. Ma attenzione, non lo alzò subito, ma gli disse guardaci. Voleva entrare prima di tutto in relazione con quell'uomo. Se non c'è una, prima di ogni cosa, una relazione con Dio, non ci potrà essere la salvezza. La salvezza nella vita dell'uomo entra quando? Quando l'uomo grida a Dio, quando l'uomo vuole entrare in relazione con Dio, quando l'uomo si vuole appropriare della salvezza di Dio. Dio non svende la sua salvezza. Vuoi essere salvato? Allora devi entrare in relazione con Dio, altrimenti rimarrai nella tua miseria. Questa è la giustizia di Dio. E infatti dice proprio questo testo, fissato gli occhi su di lui, cosa dissero? Guardaci, entra in relazione con me, gli disse Pietro, guardami. E immaginiamo, potremmo dire oggi, beh, ma se quest'uomo avesse invece voltato il suo sguardo dall'altra parte, e noi lo avremmo sicuramente giudicato, lo avremmo sicuramente condannato, ma l'uomo che rifiuta la grazia del Signore fa questo. Il Signore ti sta dicendo, nella polvere della tua miseria, guardami, e tu cosa fai? Volti lo sguardo dall'altra parte. Questo è quello che fa chi rifiuta ancora la grazia di Dio. E dopo essere entrato in relazione con quest'uomo, ecco che l'uomo lo guardò, e allora ci fu questo scambio di sguardi. E cosa fecero i discepoli? Cosa fece Pietro? Versetto 7. Lo prese per la mano destra. Come si fa a prendere una persona per la mano destra? Beh, è semplice, gli si allunga la propria mano destra. La mano destra entra in contatto con la mano destra dell'altra persona, il braccio entra in contatto con il braccio dell'altra persona e si può sollevare la persona. Prendere una persona con la mano destra dalla mano sinistra non ce la fate a tirarlo su. Poi vi potete aiutare con la mano sinistra, sicuramente si sarà aiutato, ma se non c'è il contatto destra con destra non si riesce a prendere una persona con la mano destra. Ma che cos'è la mano destra? La mano destra nella scrittura è il simbolo della potenza di Dio. E allora cosa ha dovuto fare il Signore per tirare fuori l'uomo dalla polvere, dalla miseria, dal letame, come dice la scrittura? La destra di Dio, la potenza di Dio è dovuta intervenire dove? Dove la destra dell'uomo non poteva fare nulla. La destra di Dio si incontra con la destra dell'uomo. È straordinario questo. Il Signore con la sua potenza interviene dove? Dove l'uomo non ha potenza. Come dice Paolo, mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per noi. La destra del Signore si incontra con la destra di Dio. Il Signore Gesù, la destra, la potenza di Dio, viene e muore su una croce per fare che cosa? Per dare la potenza all'uomo. La nostra destra senza forza entra in contatto con la destra di Dio. Ed è interessante, lo sollevò, dice dopo. E allora mi sono ancora chiesto, ma come si fa a sollevare una persona, attenzione, di peso, perché lui non poteva collaborare. Certo, è facile tirare su una persona se è in grado di alzarsi, ci capita alle volte qualcuno cade, gli diamo una mano a rialzarsi, basta dargli una mano, quello viene su da solo. Ma non è questo il caso. Quest'uomo era un peso morto, perché i suoi piedi, le sue caviglie, non potevano reggerlo, altrimenti sarebbe stato in piedi fin da prima. Hanno dovuto tirarlo su come peso morto. E allora provate a tirare su una persona come peso morto. Non ce la farete mai a tirarlo su con le braccia. Dovrete fare che cosa? Classico quando tiriamo su un peso. Ci chiniamo, lo prendiamo e lo tiriamo su. Classico principio della fisica, per tirare su un peso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vincere la forza del suo peso, altrimenti sta lì. Se chiedo a mio figlio di tirarmi su, non ce la farà mai. Perché? Perché peso più della forza che può fare lui. È normale. Se il corpo che devo tirare su ha un certo peso, devo fare una certa forza, che è più grande della forza del peso, altrimenti non lo tiro su. E qual è l'unico modo che noi abbiamo per fare questo? Sfruttare il nostro di peso. Nella meccanica, forse Gino sicuramente lo saprà, esiste una cosa chiamata contrappeso. Quando si deve tirare su un corpo, si deve sollevare qualcosa, si usa un contrappeso. È un peso che bilancia il peso che bisogna tirare su. E quando noi tiriamo su un peso, noi usiamo il nostro corpo come contrappeso. La forza che noi sviluppiamo non è altro che la forza del nostro stesso peso. Tutto questo per dire che cosa? Alla fine, torniamo a noi, traiamo delle conclusioni. Cosa ha dovuto fare Pietro per tirare su di peso quell'uomo? Ha dovuto sfruttare il peso del suo corpo, per cui ha dovuto abbassarsi, ha dovuto prenderlo, ha dovuto tirarsi su e sollevarlo insieme a lui. Perché ha dovuto abbassarsi, prenderlo, esercitare una forza che vincesse la forza del peso di quell'uomo e tirarsi su insieme a lui. E beh, ma che cosa ci parla? Di che cosa ci parla questo? Per rialzare quell'uomo, Pietro ha dovuto abbassarsi, che è poi quello che ha fatto Gesù, né più né meno. Per rialzare noi, Gesù ha dovuto abbassarsi. Gesù ha dovuto abbassarsi, chinarsi ed entrare in contatto con la polvere dell'uomo, come ha fatto Pietro. E lo dice, svuotò se stesso, prese forma di servo, divenne simile agli uomini, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte della croce. Ma su quella croce Gesù cosa ha fatto? Ha fatto quello che ha fatto Pietro, ha esercitato una forza che ha vinto la forza di quel peso morto e lo ha tirato su, proprio quello che ha fatto Pietro. Dice Paolo ai Corinzi, il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria. Vuol dire che quella forza è stata sconfitta. Vuol dire che il Signore Gesù ha esercitato una forza più grande di quella del peccato. Dice bene Paolo, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E poi cosa ha dovuto fare Pietro? Si è alzato. Mi chino, ti prendo e ti tiro su con le mie mani, con la mia forza. Altrimenti stava giù con lui. Da averne due in piedi ne avremmo avuti due seduti. E Gesù ha fatto la stessa cosa. Non è rimasto in quella tomba. Ma che cosa ha fatto? È risorto ed è andato al Padre. E nella sua risurrezione ha rialzato noi. Dice bene Giovanni, nella casa del Padre mio ci sono molte stanze. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò affinché, dove sono io, siate anche voi. Gesù si rialza, quando sarò andato, sa già Gesù che andrà. Cosa dice Gesù a Maria? Vado dal Padre mio e Padre vostro, dal mio Dio e dal mio vostro. Si è rialzato. E nel rialzarsi che cosa ha fatto? Ha rialzato anche noi. Paolo agli Efesini dice, ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatto sedere nel cielo in Cristo Gesù. Le caviglie dice, si rafforzarono. Versetto 7. La malattia non c'è più. Questo è l'effetto meraviglioso della salvezza. La malattia è scomparsa. Certo, noi viviamo ancora in un corpo di carne, è indubbio. Certo, pecchiamo ancora, è indubbio. Certo, c'è ancora in noi una natura carnale, è indubbio. Ma la malattia è scomparsa. La salvezza, che cosa ha fatto? Ci ha dato una posizione nuova. E dice bene nel Salmo 40, mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Proprio quello che è successo a quell'uomo. Le piante e le caviglie si sono rafforzate. E nel Salmo 17 dice ancora, i miei passi sono tenuti saldi sui tuoi sentieri. Il Signore ci ha dato la liberazione totale. A livello posizionale, la nostra vita non è più nel peccato. A livello della santificazione, noi possiamo oggi vivere una vita nuova, senza più gli effetti del peccato. Questo è quello che il Signore ha compiuto. Davvero il Signore merita di essere adorato e lodato. Ma un'ultima parola, proprio molto veloce in conclusione. C'è un ultimo aspetto di quest'uomo, che è quello che noi vediamo dal versetto 8 in poi. Un uomo che era libero di muoversi. E cominciò a saltare, saltò in piedi con un balzo, cominciò a camminare, saltava, lodava Dio e teneva stretti a sé i discepoli. E noi diremmo, beh, voglio ben vedere, non aveva mai fatto nella sua vita, era zoppo fin dalla nascita, voglio ben vedere, t'abbiamo appena guarito, voglio vedere se non salti, se non cammini. Quante volte aveva visto le altre persone che facevano quelle cose, sicuramente lo avrà desiderato di dire, ma magari potessi camminare io, potessi saltare, beh, voglio ben vedere che non avesse camminato. E lì la prima cosa che viene in mente da pensare è dire, è guarito, e dice, vabbè, grazie, è stato un piacere, io sto qui. E noi avremmo detto, questo è pazzo, questo è fuori di testa. Ma a livello spirituale non è forse la stessa cosa? Un uomo che una volta guarito, una volta che ha capito che aveva ricevuto due gambe nuove, le ha usate. Ed era felice, contento di poterlo fare. E si teneva stretti i discepoli, e andava con loro, e saltava, e cantava, e lodava il Signore perché aveva ricevuto due gambe nuove. E allora io mi sono domandato, è una domanda retorica che faccio a me, poi ognuno si può interrogare, ma come vivo la mia vita oggi, che ho ricevuto una vita nuova? La vivo ancora come prima, seduto a chiedere l'elemosina in un angolo, oppure la vivo saltando, lodando, adorando il Signore? È una domanda che ognuno di noi si può fare, ma ognuno di noi può anche riflettere su quello che ha detto Pietro. Io dell'oro e dell'argento non ne ho, ma ti do una cosa che è più grande. Alzati e cammina, nel nome del Signore Gesù. Sii guarito. E qui mi rivolgo a coloro che ancora non hanno creduto. Qui non è una questione di oro e di argento, perché l'oro e l'argento lo lasceremo su questa terra, ma è una questione di vita eterna. Dell'oro e dell'argento non ve ne farete nulla. Perché quell'uomo avrebbe anche potuto, lì in quel momento Pietro e Giovanni avrebbero anche potuto dargli una moneta d'oro, una moneta d'argento. Sì, gli avrebbe magari anche fatto piacere. Sarebbe stato soddisfatto per quel giorno. E poi? E poi sarebbe rimasto uno zoppo mendicante, non cambiava assolutamente nulla. Cari amici, riflettete su questo aspetto. Non è l'oro, non è l'argento, non sono le cose del mondo che possono cambiare la vostra vita. Zoppi mendicanti siete davanti agli occhi di Dio, spiritualmente parlando. Zoppi mendicanti rimarrete. Come quell'uomo era, destinati a morire lì in quella condizione. Il Signore vuole darvi qualcosa di che è molto più grande. È paradossale la frase di Pietro. Io sono un povero, gli ha detto Pietro, non ho niente da darti. Ma ti do un qualcosa che è ancora più grande. Certo, agli occhi di te, uomo, sono povero, perché non ti posso dare nulla. mai dagli occhi di Dio, spiritualmente parlando, posso darti un qualcosa che è molto più grande, che risolverà quel problema e anche quello dell'oro e dell'argento. Questa è la salvezza che il Signore ci vuole dare, che possiamo davvero adorare e benedire il Signore per il grande miracolo che ha prodotto nella nostra vita. Amen. Amen.